Carissimi fratelli e sorelle, quando con Don Francesco abbiamo fissato questa data, eravamo già certi che sarebbe stato un momento emotivamente caldo. Non pensavamo che sarebbe stato caldissimo. Fratelli e sorelle, c'è stata una grande attesa per questo momento, per questa celebrazione. Un'attesa pluriforme. Io penso che il primo ad attendere questo momento sia Gesù nostro Signore. È Lui che ha creato Francesco, è Lui che lo ha scelto, è Lui che lo ha accompagnato nella sua formazione, è Lui che attende con gioia il tuo sì, Francesco. Trasalirà di gioia nel sentire un sì che reciprocamente risponde al suo sì, perché in lui tutte le promesse di Dio sono diventate sì. Il tuo sì è una risposta al sì inequivocabile, salvifico e definitivo che Dio ha detto all'umanità. Accanto al Signore ha sicuramente atteso questo momento in modo forte la Chiesa. In Pastores da Bovobis al numero 1 c'è scritto che la Chiesa non può realizzare la sua missione senza il ministero dei presbiteri, senza questi preziosi collaboratori dell'ordine episcopale. La Chiesa ha bisogno di questi momenti. La Chiesa ha bisogno di presbiteri a servizio di Dio e della gente. Non una Chiesa generica, la nostra Chiesa. La nostra Chiesa ha atteso con gioia questo momento. Il nostro presbiterio ha atteso con gioia questo momento perché in te trova un figlio e un fratello nel sacramento dell'ordine. Io penso che una grande attesa l'abbia vissuta anche tu, Francesco, perché in questo momento risenti nel cuore quelle parole che Dio ti ha pronunciato sin dall'ammissione agli ordini. Dio porti a compimento l'opera che ha cominciato in te. Vedere con stupore che l'opera di Dio si compie sicuramente ha ricolmato il cuore di attesa e di gioia. Insieme con te hanno atteso questo momento con amore i tuoi genitori, che ti hanno accompagnato e hanno la gioia di vedere questo momento così importante della tua vita. Tutti i sacramenti, anche il sacramento dell'ordine, produce una grazia fraterna. La grazia che arriva a te in questo giorno contagerà di bene, di salvezza, anche la tua famiglia, anche i tuoi genitori che hanno insieme con te camminato nella fede preparandosi a questo evento. Noi esprimiamo tutta la gratitudine ecclesiale a loro che consegnano un loro figlio per il ministero. Insieme con la tua famiglia sicuramente, Francesco, ha atteso questo momento la tua comunità parrocchiale, la comunità di Papa Nice, che si mostra un serbatoio vocazionale interessante. Preghiamo nella fede perché il Signore conservi questo luogo, luogo di generosità vocazionale, luogo di ascolto nella quale i giovani si sentano chiamati a seguire il Signore. Ha atteso con gioia questo momento anche la comunità di Casabona, che ti ha accolto come un figlio e anche come un padre. E ha goduto nel vedere i passi che il Signore ti ha fatto compiere per venire qui in questo momento. Io penso che abbia atteso questo momento anche la comunità del seminario. Sono felice che ci sia Don Rocco qui a rappresentarla. E sono felice di poter dire alla comunità del seminario grazie per la formazione che ti ha donato. Sicuramente una formazione che nasce da un segno di comunione qual è il nostro seminario regionale, sicuramente una formazione all'altezza dei tempi, perché grazie al nostro istituto teologico siamo certi che tu abbia ricevuto tutti gli strumenti necessari, antropologici, teologici, per svolgere bene questo ministero. Grazie al seminario di Catanzaro, grazie all'istituto teologico che hanno fatto questo servizio per tutti noi. L'attesa è stata grande perché nella fede noi comprendiamo la densità di quello che stiamo vivendo, la densità umana, la densità teologica, la densità spirituale, la densità pastorale. Perché quello che sta per avvenire, la tua ordinazione, ci dà conferma della verità della parola del Signore. Ci dà conferma dell'amore fedele di Dio che ha detto: vi darò pastori secondo il mio cuore. Dio sta mantenendo fedeltà a questo impegno. Questa promessa si è compiuta in Gesù e continua in quelli che Gesù chiama a collaborare nell'ordine sacerdotale. È bello sapere, guardandoti negli occhi, riconoscere che abbiamo a che fare con un Dio fedele, che ci pensa, ci ama e provvede perché la nostra comunità abbia i pastori necessari a camminare sulle orme di Gesù. Questo momento lo abbiamo atteso per il suo grande valore spirituale. Mi è capitato di sentire con le mie orecchie in un'ordinazione il cardinale Martini che, parlando a giovani che si preparavano a ricevere l'ordinazione come te, ha detto: l'ordinazione sacerdotale è come un ingresso nel roveto ardente, il roveto ardente dell'amore di Dio che arde e non brucia, il roveto ardente che è lo Spirito Santo, il roveto ardente che è la grazia di Dio, un roveto che ti trasforma. Perché per il sacramento dell'ordine sacerdotale, per il presbiterato che stai per ricevere, la tua ontologia, come hai studiato bene, cambierà. Tu sarai configurato a immagine di Gesù, buon pastore, per tutto il resto della tua vita. L'ordinazione sacerdotale dunque è un roveto ardente. L'ordinazione sacerdotale è una immersione nella verità di Gesù, nella verità che è Gesù, una immersione che ti cambierà completamente. Configurato a immagine di Cristo, buon pastore, sarai uno che agisce in nome di Cristo capo, per insegnare, per santificare e per guidare la comunità cristiana. Tu sarai, in quanto presbitero, uno che rappresenta Gesù, ma non una rappresentanza di un assente. Non sarai uno che rappresenta una persona che non c'è. Tu sarai rappresentante di Gesù risorto, presente, che agisce salvificamente in mezzo alla comunità. Tu sarai uno strumento vivo nelle mani di Gesù, per cui quando insegnerai è Gesù risorto che insegna, quando santificherai è Gesù risorto che santificherà, quando guiderai la comunità lo farai nell'autorità di Gesù risorto. Dunque tu sei strumento che con stupore per primo comprenderai di essere una realtà docile nelle mani del risorto. Nella tradizione vivente della Chiesa questo è l'essenziale, l'oggettivo del ministero presbiterale. Questo oggettivo è molto importante perché questa è la via di santificazione nuova che questa sera ti viene consegnata. Quando abbiamo parlato più volte e più volte ti ho sentito dire di voler diventare un sacerdote santo, questa cosa mi riempie il cuore di gioia. Sei uno che vuole fare sul serio nel ministero. E la santità non è accanto al ministero, non è nonostante il ministero, non è sopra il ministero, è dentro il ministero. Ti farai santo se con l'autorità di Gesù porterai la luce di Dio, che è la parola del Signore, che è Gesù stesso. Ti farai santo se, partecipando al sacerdozio di Gesù, porterai la salvezza sacramentale alla nostra gente. Li santificherai. Come strumento vivo nelle mani di Gesù, sacerdote, farai in modo che le persone incontrino Dio e quindi si santifichino. Ti farai santo se condurrai come educatore e guida la comunità cristiana, e lo farai come segno dell'amore misericordioso e viscerale di Gesù. Sarai uno che guida come Gesù alla libertà. Vorrei che ti scrivessi proprio nel cuore il numero 6 di Presbyterorum Ordinis, nel quale c'è scritto che il presbitero ha un'autorità in vista della libertà. Noi abbiamo autorità per rendere le persone libere. Dunque tu vivrai santamente il tuo ministero se sarai un prete liberante nell'amore. Non un prete autoritario, non un prete che detta freddamente le condizioni salvifiche, ma un prete che si prenda cura delle persone e le guide in Gesù alla verità e alla libertà. È questa la missione che il Signore ti consegna. Aggrappati all'insegnamento ecclesiale su questo ministero. Non essere un presbitero secondo i tuoi desideri. Sii un presbitero secondo il cuore di Cristo e della Chiesa. Penso che nella parola che abbiamo ascoltato ci siano indicazioni proprio per te, Francesco. Io ho voluto non cambiare le letture, perché io e te accogliessimo insieme la parola come un segno di volontà di Dio. Non ce la siamo scelta, l'abbiamo accolta, quella che è rivolta oggi alla Chiesa Universale. E riflettendo su questa parola mi sono chiesto che cosa si dice del ministero sacerdotale in questo testo. Applicando e attualizzando qui e ora questa parola, ti posso dire innanzitutto che la parola ci ha ricordato una verità decisiva della nostra vita, che l'amore edifica. L'Apostolo Paolo, scrivendo a una comunità divisa, una comunità che vive il problema dello scandalo delle carni sacrificate agli idoli, a questa comunità Paolo dice che l'amore edifica. Io penso che per te che sarai costruttore di comunità, ricordare questa verità per tutta la vita sia veramente importante. Francesco, il verbo greco utilizzato è oikodomeo, per dire edifica. E il verbo oikodomeo non significa solo crescere, costruire, ma anche sviluppare. Solo l'amore fa costruire le cose e solo l'amore le fa sviluppare, le fa crescere. Per te che sarai costruttore di comunità, sapere che solo amando costruirai e solo amando farai sviluppare e crescere le realtà è molto importante. Insomma, Francesco, senza la carità pastorale non si conclude niente. Solo nella misura in cui abbiamo veramente a cuore Dio e la gente, solo in cui siamo nel momento in cui siamo preti innamorati di Dio e della gente, costruiamo e facciamo sviluppare le cose. Perché come presbitero avrai la grazia in alcuni casi di piantare tu per primo e vedrai germinare dal nulla le cose con la grazia di Dio. Per altro verso dovrai innestarti sul lavoro degli altri e con l'amore dovrai farlo sviluppare e non cadere nell'errore di azzerare tutto prima di metterci mano, di prendere con amore il lavoro degli altri e portarlo avanti perché si sviluppi. Sii un prete innamorato e così sarai un prete che edifica, che costruisce e fa sviluppare le cose. Seconda cosa importante, il testo della prima lettura parla anche dello scandalo. Questa è una terribile realtà. Tu sai bene dai tuoi studi che la parola scandalo nel Nuovo Testamento significa una cosa molto seria. Significa diventare un ostacolo alla fede degli altri, diventare un inciampo nell'itinerario di fede degli altri. È una cosa terribile, ma può accadere anche nella vita di un prete. Noi nella nostra vita dobbiamo essere facilitatori della fede e non persone che diventano intralcio, e non persone che rendono difficile agli altri credere. Purtroppo ce lo diciamo nella verità. Nella Chiesa ci sono presbiteri che sono veramente grandi facilitatori nella fede. Ce ne sono alcuni che sono ostacolo alla fede della gente. E alcuni fedeli sono fuori dai confini ecclesiali perché sono stati scandalizzati da noi. Portiamo come un macigno questa responsabilità. Mi piace in questo momento ben importante ricordarti questo. Grazie a Dio nel Nuovo Testamento si parla anche di un altro tipo di scandalo, lo scandalo nel bene. Per cui se lo scandalo nel male è diventare un inciampo alla fede degli altri, lo scandalo nel bene è diventare facilitatore nella fede, un promotore della fede, perché con la tua vita attesti che la fede è credibile, che la fede è una cosa meravigliosa e riempie la vita delle persone. Come si diventa un prete che scandalizza nel bene? Si diventa un prete che scandalizza nel bene con la fedeltà nella prova. Questo la parola ti chiede di diventare, Francesco, sempre di più nella tua vita, un prete scandalosamente fedele a Dio e agli uomini, un prete che nelle difficoltà non getta la spugna. Paolo lo dice proprio di sé questo, di essere uno che ne ha passate di tutte, ma non ha mai gettato la spugna. Un prete che pur nella prova rimane fedele a Dio diventa un grande incentivo a credere. Se tu sei qui, probabilmente perché hai incontrato preti scandalosamente fedeli, sii anche tu questo segno in mezzo alla comunità. L'altro passaggio importante è nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, la seconda lettura, una delle pagine più belle dell'epistolario paolino, una pagina nella quale Paolo fa una sorta di partage e racconta agli altri qual è il motivo della sua vocazione, perché nella sua vita, come nella nostra vita, ogni tanto si affaccia una domanda della quale non bisogna aver paura. E la domanda è: chi me la fa fare? Paolo in un momento di difficoltà si è chiesto: chi me la fa fare? E Paolo si è risposto, ha ricevuto una risposta nella fede che è la seguente: la misericordia di Dio mi ha messo qui. Paolo riconosce che alla sorgente del suo ministero c'è un atto di misericordia di Dio. Dunque Paolo non è stato scelto perché è migliore degli altri. Anche tu, Francesco, anche io, anche noi tutti qui non siamo stati scelti perché siamo migliori degli altri, perché la nostra vocazione è una scommessa di Dio sulla nostra miseria, perché la miseria umana, quando si lascia lavorare dalla grazia di Dio, diventa un grande capolavoro. Dunque, Francesco, tu come Paolo sarai prete per misericordia. Noi nella nostra vita siamo spesso strumenti di misericordia, ma non ti scordare mai che intanto sei uno strumento di misericordia, in quanto tu sei prete per misericordia. Dio ha scommesso sulla tua miseria. Non ti scandalizzare della miseria che incontrerai. Non ti scandalizzare dell'argilla umana con la quale avrai a che fare nella tua vita. L'argilla, la miseria, non sono un ostacolo alla potenza innovatrice della grazia di Dio. Sii sempre un prete misericordioso, perché sei stato scelto per misericordia. E quell'investimento speranziale che Dio ha fatto su di te, scommettendo sulla tua miseria, fallo anche tu nei confronti di tutti i miseri che incontrerai durante il tuo cammino. Quanto è bella, quanto è piena di consolazione questa parola che l'Apostolo Paolo ci ha ricordato. Un'ultima cosa vorrei dirti che riguarda il Vangelo. Abbiamo detto prima che l'amore edifica e fa sviluppare, ma quale amore? L'amore segnata dal radicalismo evangelico, l'amore fraterno che giunge fino all'amore paradossale per i nemici. Io penso che il Signore ti abbia dato una bella gatta da pelare, dandoti come icona della tua vita questa pagina, l'amore per i nemici. E nel testo Dio ci chiede di sintonizzarci all'amore del Padre. Per cui a immagine del Padre ti viene chiesto nel testo di essere come il Padre, un prete di benevolenza, un prete che vuole il bene nell'amore. A immagine del Padre ti è chiesto di essere un prete misericordioso. A immagine del Padre ti è chiesto di essere un prete che non giudica le persone. A immagine del Padre ti è chiesto di essere un prete che perdona. E che perdona tutti, anche quelli che ti renderanno la vita difficile nelle comunità. Perché, caro Francesco, ci sono anche questi nelle nostre comunità. E il prete deve avere un cuore grande, spalancato nel radicalismo dell'amore. Potremmo dire, riprendendo quello che abbiamo detto prima, che tu sarai un prete scandalosamente provocatorio nel bene, nella misura in cui vivrai con radicalità questa pagina che il Signore ti ha dato. Noi siamo certi che tu abbia le qualità necessarie per incamminarti in questa direzione. È un lungo cammino che oggi comincia, ma è una grande e bella avventura. Io nella mia vita di sacerdote ho capito una cosa che mi sento proprio di dirti, che la grazia di Dio ci aiuta a realizzare le cose che Dio ci ha chiesto. Io nel mio discernimento sacerdotale ci ho messo molti anni e il problema fondamentale che io avevo nel cuore è la dignità. Non mi sentivo degno di questa cosa, del ministero, della vocazione, fino a quando ho incontrato una persona molto semplice che mi ha detto: fratello mio, tu metti in conto la tua fragilità e metti in conto la grandezza del ministero. In mezzo c'è una realtà, è la grazia di Dio. Il fattore grazia fa tornare i conti. Per cui è vero che il Signore anche questa sera ti ha proposto una meta importante. Io sono certo che tu, Francesco, farai sul serio con Dio e con la gente. Sono certo che tu punterai a una misura alta di ministero, ma metti in conto la grazia di Dio. Senza la grazia di Dio l'argilla rimane argilla, la terra rimane terra. Con l'aiuto della grazia di Dio e il fuoco dello Spirito, l'argilla diventa cotta, diventa una cosa meravigliosa nelle mani di chi, come Dio, sa utilizzarla per il bene. Vorrei concludere dicendoti che tutte le cose che abbiamo dette nel rito dell'ordinazione sono tutte scritte, ma forse una frase che tra poco sentirai può sintetizzare tutto. Quando ti sarà detto: configura la tua vita alla croce di Cristo Signore, nella misura in cui tu sarai un prete cristiforme, nella misura in cui sarai un prete cruciforme, perché configurato al mistero pasquale di Dio, tu sarai un prete che ama, un prete che scandalizza nel bene, sarai un prete misericordioso e sarai un prete radicato nell'amore, radicale nell'amore. Tutte queste cose noi le chiediamo al Signore per te. Siamo certo che tutte queste cose si realizzeranno nella tua vita. Mi permetto di aggiungere un'ultima postilla per dirti: Francesco, sii felice nel ministero, perché la vocazione è il sogno di felicità che Dio ha in mente per ciascuno di noi. Il mondo non ha bisogno di preti scontenti. Il mondo non ha bisogno di preti col muso fino a terra. Non sappiamo che farcene di questo. Tu sei un uomo sereno. Mi colpisce in modo particolare la tua risata profonda. Conservala. Sii un prete che sa pure ridere, un prete felice. E ti accorgerai che, avendo riscoperto in Gesù la gioia della tua vita, tu la porterai in modo contagioso a tutta la gente che ti ha affidato. Tutto questo si realizzerà nell'amore di Dio e nella buona volontà che noi siamo certo tu metterai oggi totalmente a disposizione di Dio.